Dichiaro aperta la seduta del Consiglio e passo la parola al signor segretario per l'appello.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Passiamo all'appello. Il Sindaco e il Presidente sono presenti. Lorenzini, Simonini, De Felice, Palotti, Di Zinno, Bettinelli, Songini, Alberti, Andriolo.
Andriolo,
assente. Bernardi, Ambrosi,
presente.
Valenti, Catonini, Limuti, Racchetti, Camanni, Balducci, Montinaro, Sozzani, Rebai, Dell'Erba, Fiumanò, Bordoni, Lo, Massera, Tarabini, Bianchini, assente giustificato, Grillo della Berta, presente, Piasini è presente, Barberi è presente e Pozzi è presente. Va bene, 1, 2, 3, 5, 6, 7 assenti, quindi siamo 26, 27.
Bene, 27 consiglieri presenti e apriamo quindi il Consiglio dando bentornato a tutti dopo le vacanze. In particolare al consigliere De Felice, e siamo contenti di rivedere qui anche oggi. E passiamo subito, non essendoci comunicazione da parte mia né del sindaco, a discutere la mozione messa al punto numero 2. Mozione del consigliere Racchetti Marco, Sondo Città Ideale ed altri, avente ad oggetto piano di governo del territorio e rafforzamento del vincolo all'interno del versante dei terrazzamenti retici ed ambiti confinanti nell'occasione del restauro della chiesa di San Bartolomeo. La parola al consigliere proponente. Prego, consigliere Racchetti.
Grazie Presidente. Volevo brevemente introdurre questo argomento, nel senso che l'intenzione era quella di legare questa discussione, questa proposta, alla recente revisione del piano di governo del territorio del Comune di Sondrio e all'evento significativo che è stato quello dell'inaugurazione della restaurata chiesetta di San Bartolomeo. La proposta è quella di segnalare come orientamento al Consiglio Comunale per la prossima revisione del TGT quella di considerare una nuova disposizione regolamentare che preveda una tutela delle viste passive date principalmente dai tre siti di carattere architettonico, la chiesa della Sassella, il convento di San Lorenzo e la chiesetta di San Bartolomeo all'interno dell'ambito terrazzato del versante retico. Sarebbe quindi una disposizione regolamentare che va a integrare il piano delle regole del PGT e trova ragione. Il motivo di natura storica e culturale è perché è un paesaggio, un ambito comunque che rappresenta un valore per la città e rappresenta la storia di una comunità e dove si intreccia poi anche il valore architettonico di singoli beni con la peculiare attività agricola che ha disegnato la trama paesistica di quell'ambito del nostro comune e non solo del nostro comune ma di tutta un'area vasta intercomunale in cui appunto rappresenta un luogo dove l'uomo ha lasciato il segno nel paesaggio e rappresenta comunque una risorsa sotto vari punti di vista, anche turistica, e questa è la seconda parte della proposta, è quella anche di verificare con i vari soggetti pubblici e privati la possibilità e l'opportunità di segnalare il contesto e il paesaggio terrazzato del versante retico all'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale e delle Pratiche Agricole, istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, che rappresenterebbe comunque un altro motivo di richiamo e quant'altro. A noi pare che comunque la proposta sia compatibile sia con la cornice normativa della legge regionale del 2005, la 12 del 2005, anche in considerazione dei criteri, degli orientamenti anche espressi dalla delibera della giunta regionale del 27 dicembre del 2007, nonché con le previsioni normative del piano di governo del territorio del TTCP provinciale, che prevedeva già tutta una serie di vincoli e di raccomandazioni per la tutela del paesaggio terrazzato. Grazie.
Grazie consigliere Racchetti. Se ci sono interventi, apriamo la discussione. Se non ci sono interventi, passo alla votazione della mozione. Ok, allora, chi è favorevole alla mozione presentata dal consigliere Racchetti, alza la mano. Controlliamo. Maggioranza più Pozzi. Chi si astiene? Tutti gli altri. Allora sono Piasini, Grillo della Berta, Barberi, Massera, Taravini.
Ah, è entrato pure Massera.
Sì, Massera. Fiuma no, e Bordoni. Sì.
È entrato Massera, si è tutto. Quindi.
Era anche Andriola.
Sì, vabbè, Piasini, Grillo.
Taravini, Barberi, Fiumano, Bordoni. Basta.
Però c'è anche
due. Erebai. Tre, sei, otto. Otto.
Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, che Massera.
Ok. Allora la mozione passa con 20 voti favorevoli, 8 astenuti. Sulla seconda al terzo punto c'è la seconda mozione del consigliere Palotti Gianmario, Sondrio Democratica per Molteni, avente ad oggetto adesione alla Carta di Milano. È stato presentato un emendamento a firma, più emendamenti a cura del gruppo di Piasini Maurizio. Allora abbiamo distribuito a tutti i capigruppo la mozione, l'emendamento. Chi non ce l'ha è stata distribuita. Allora prego di distribuirla. Abbiamo copie. Darei la parola al consigliere Palotti per la presentazione in quanto proponente e poi vediamo la questione degli emendamenti, vediamo un momentino. Allora presenta consigliere Palotti alla parola.
Grazie. Allora innanzitutto vorrei ringraziare il mio gruppo di Sondrio Democratica che ha accolto e appoggiato questa mia proposta nella sua fase iniziale, e anche tutti gli altri consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, che hanno manifestato consenso e condivisione per questa iniziativa. Si tratta, come in altre occasioni, di esprimersi su temi di interesse globale, aderire e quindi dichiarare la condivisione di enunciati e dichiarazioni di valenza universale. A volte, trattando temi alti, come il rispetto della vita, della pace e della libertà, si ritiene superfluo il prendere parte al confronto, proprio perché non si avverte la ricaduta che se ne potrà avere. Di fronte ad affermazioni palesemente buone e eticamente condivisibili, raramente una persona si trova contraria. Casomai possono sorgere differenze di vedute nell'entrare nello specifico di ciascun enunciato o nell'individuare come si intenda promuoverlo. Per esempio, difendere la vita trova tutti d'accordo, mentre lo stabilire quando ci sia la vita, oppure definire quali azioni la difendono o la ostacolano, crea inevitabili contrasti. Ma sull'enunciato generale che la vita sia da difendere, ci si esprime, spero, concordemente. Questa sera sul tavolo c'è una carta che parla appunto di alimentazione, di acqua, di sostenibilità ambientale. I principi enunciati li condivido pienamente e credo siano condivisibili. Esprimersi come amministrazione comunale, mi auguro in modo unitario, su considerazioni di principio, ritengo sia molto qualificante. È sempre importante dichiarare il rispetto di diritti fondamentali e quando un'amministrazione comunale riesce a farlo, ottiene l'effetto di favorire la crescita culturale dei propri cittadini. Nello stesso tempo, poi, è anche un esplicitare e confermare le linee etiche sulle quali ci si vuole muovere e che sono a fondamento delle proprie scelte. Nel testo della carta, dopo le affermazioni «noi crediamo che», «noi riteniamo che», «siamo consapevoli che», c'è una parte di impegno articolata per tre ambiti: quello personale, quello sociale, quello imprenditoriale. Certamente i due ambiti, personale e imprenditoriale, rivestono enorme importanza. Quello personale ha ricadute in ambiente familiare, coinvolgendo le piccole scelte quotidiane di acquisto e consumo, di educazione delle nuove generazioni, trovando poi ricadute che hanno conseguenze ben più ampie della propria casa. L'ambito dell'impegno rivolto alle imprese contiene enunciati che, se colti appieno, rivoluzionerebbero e scardinerebbero le attuali logiche di massima ricerca del profitto. L'adesione per noi ente locale alla sua più precisa collocazione nella parte intitolata ai membri della società civile e che sono poi successivamente ribaditi in un successivo paragrafo nel quale sono elencate le azioni che occorre siano promosse per il bene dell'uomo e del pianeta. Se sottoscriviamo la Carta di Milano come amministrazione e non come singoli cittadini, vogliamo dichiarare che intendiamo contribuire alla promozione di questi contenuti con le scelte concrete che competono al nostro ente. Uno dei motivi che mi ha indotto a proporre questa mozione è l'essermi reso conto che molte attenzioni ed azioni concrete sono di fatto già presenti e sono attuate nella nostra amministrazione. Ho riportato nel testo di presentazione della mozione alcuni esempi concreti. Sono stati richiamati in modo sintetico e li ho riportati senza avere la pretesa di averli elencati tutti. E anche ora non voglio rileggerli e dare ulteriore spazio allungando l'elenco, cogliendo l'occasione per propagandare la bontà dell'amministrazione. Ma almeno vorrei affermare e ribadire che sottoscrivere la Carta di Milano è un atto coerente e non di facciata, visto che le azioni concrete il nostro comune le ha già promosse. Il nostro agito ci permette di dire che non firmiamo per propaganda o per perseguire secondi fini, ma perché ci rispecchiamo e vediamo che in questa carta sono riassunti alcuni precisi obiettivi che già fanno parte del nostro sentire. Mi auguro che se ne parli e si scriva di questa mozione, della scelta di sottoscrivere la carta, in modo che i temi trattati diventino sempre più patrimonio vissuto. Concludo questa presentazione aggiungendo una breve considerazione che arricchisce, credo, questo nostro confronto e che non vuole etichettare il senso e il fine di questa mozione. Alle motivazioni già espresse voglio aggiungerne una del tutto personale e che tuttavia non è un mio brevetto. è la visione dell'uomo come creatura di Dio, che vive in un ambiente anch'esso creato, vitale ed ospitale. Per un credente, lavorare su queste priorità è un atto d'amore e di lode. Si esalta la grandezza di Dio attraverso la cura delle sue creature. Leggo solo una frase dell'enciclica Laudato Si. La politica e l'economia tendono a incolparsi reciprocamente per quanto riguarda la povertà e il degrado ambientale. Ma quello che ci si attende è che riconoscano i propri errori e trovino forme di interazione orientate al bene comune. Mentre gli uni si affannano solo per l'utile economico e gli altri sono ossessionati solo dal conservare o accrescere il potere, quello che ci resta sono guerre o accordi ambigui, dove ciò che meno interessa alle due parti è preservare l'ambiente e avere cura dei più deboli. Ecco, io avrei finito la presentazione, vorrei fare una spiegazione riguardo al fatto che non ho cercato il coinvolgimento dei consiglieri di minoranza. Non è stata una cosa voluta inizialmente. Io nel presentarla mi sono, quando inizialmente l'ho pensato, ho chiesto condivisione, sono arrivato troppo sotto coi tempi nei pressi della capigruppo, quindi ho dovuto fare in fretta a presentarla. Poi è successo, una volta presentata mi sembrava anche così poco bello andare a chiedere conferma e magari anticipare il confronto cercando di attirare consensi fra gli altri consiglieri. Io l'ho fatto così per riuscire a presentarla in fretta, perché ormai ero arrivato un po' tardi. Anche nella presentazione, poi rileggendo, mi sono accorto che ho messo un paio di errorini nella dibattitura e di correzione, quindi non era una cosa voluta. Mi auguro che il confronto possa prescindere da questa mia superficialità, che invece non era intenzionale. Grazie.
Grazie consigliere Palotti. Proprio nella, anche seguendo un po' la logica del consigliere proponente e avendo ricevuto gli emendamenti di cui parlavo prima, chiederei a coloro che l'hanno presentato, in particolare quindi il consigliere Piasini, di illustrare questi emendamenti e poi vedere se la discussione, dalla discussione si può poi trarre attraverso una rapida consultazione una mozione estendibile a tutto il Consiglio. Prego consigliere Piasini.
La discussione, io mi collego un po' al consigliere Palotti che dice di aver saltato la discussione. Secondo me questa è la sede anche per discutere, nel senso per discutere di quello che viene presentato, al di là poi della tempistica, come si poteva presentare, se si poteva passare in commissione. Però il Consiglio Comunale è l'organo supremo dove possiamo anche, tra virgolette, perdere tempo, discutere e trovare poi la quadra per fare una votazione e votare dei documenti che interessano al Consiglio Comunale. E proprio in questo senso vanno gli emendamenti. Noi l'abbiamo visto come integrare in alcuni aspetti la mozione, e proprio per cercare una condivisione da parte di tutto il Consiglio Comunale e quindi dare un'immagine compatta su certe argomentazioni. Lascio fuori, cioè era rimasto fuori secondo me una parte che poi mi sento come tematica, che ad esempio l'utilizzo dei pesticidi non viene considerato nella Carta di Milano, o l'acqua che deve rimanere pubblica e non deve diventare privatizzata, che nella Carta di Milano non era considerata. Quindi ci sono degli aspetti che secondo me nelle premesse andavano messe, ma che vanno un po' a implementare la mozione stessa e a dare quei valori che condividiamo tutti, dall'acqua ai terreni utilizzati in maniera per la coltivazione non di prodotti che poi vanno ad essere cibo per le persone, ma purtroppo un terzo di questa coltivazione viene utilizzata per biocarburanti. Quindi anche questo è un'argomentazione che nella Carta di Milano non è trattata, però secondo me una visione va fatta, perché è impensabile che buttiamo via un terzo di prodotti alimentari e abbiamo delle persone che muoiono di fame. Cioè una riflessione generale anche politica va fatta anche su questa argomentazione. Visto che gli emendamenti sono sono solo 5, non sono 82 milioni, non ho il software, no, questa è la parola battuta, chiedevo la sospensione, magari se ci troviamo col capo di gruppo e il proponente della mozione, se troviamo una quadra sugli emendamenti e una condivisione sulla documentazione poi da votare, ci mettiamo di meno che star qua a discutere tutti i 5 emendamenti e poi la votazione finale. Questa è una proposta.
Accolgo la proposta della consigliere Piasini, credo che sia anche più efficiente per i lavori ed efficace per i lavori del Consiglio sospendere un attimo e confrontarvi come capigruppo per vedere se anche la, presentateci già una ipotesi di finale di mozione, se la cosa può essere. Prego, allora sospendo per 10 minuti massimo, se riuscite a concretizzare. Prego i capigruppo di accelerare la loro riunione. Allora riprendiamo il consiglio, per favore. Dalla riunione di capigruppo è arrivata probabilmente una proposta, però prima do la parola al consigliere Piasini sulla questione dei suoi emendamenti presentati. Prego, consigliere.
Grazie. Dalla capigruppo è uscito, allora ritiro l'emendamento 2345, lascio l'1 che toglie il particolato, nel senso lasciamo nella mozione gli indirizzi generali che poi rifà tutto sulla carta di Milano che condividiamo tutti, e in questo modo anche per noi che sosteniamo questa mozione. Grazie.
Allora, a questo punto devo prendere atto di questo accordo, credo che sia implicito quindi l'accordo, e dalla mozione del consigliere Palotti, a partire da che questa amministrazione ha già espresso, quindi dopo considerato a 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe prima della fine della pagina, fino a valutato che viene tolta tutta quella parte. È frutto di un accordo di capigruppo. Se così è, prendiamo atto di questa situazione e metto in votazione quindi la modifica e chiedo al Consiglio di esprimersi. Chi è favorevole alla mozione così risultante alza la mano. Abbassiamo la mano, facciamo una prova, chi si astiene, chi è contrario. È stata approvata quindi la mozione all'unanimità dal Consiglio Comunale. Passiamo al punto numero 4, ratifica delle deliberazioni di giunta comunale numero 168 del 28/7/2015 avente per oggetto sesta variazione al bilancio di previsione 2015-2017, esercizio 2015. La parola all'assessore Busi.
Grazie Presidente, parliamo appunto della sesta variazione di bilancio, una variazione di 695.215 euro di entrata e ovviamente pareggio di spesa. Le principali variazioni di questa sesta sono, per quanto riguarda il titolo primo, un aumento di entrate di 200.000 euro, per il titolo secondo, che sono i trasferimenti correnti, un incremento di totale di 96.139 euro, per il titolo terzo 109.465 euro e per il titolo quarto 272.259. Per la spesa abbiamo al titolo primo minori spese per 405.605 euro, aumentano di 411.000 euro, il titolo secondo di 319.600 euro e al titolo direi basta. Nel dettaglio, se vogliamo entrare un attimino nel dettaglio delle varie voci, per quanto riguarda le entrate c'è un'attività di un aumento di accertamenti IMU di 200.000 euro, che diciamo che è la voce più grossa. Per il titolo secondo si riferisce a trasferimenti regionali, in particolare sul fondo di sostegno affitto, sulla convenzione Mi piace Sondrio, contributo dalla Regione e dalla Camera di Commercio. Per il titolo terzo la parte grossa la fa maggiori entrate per 93.000 euro per la nuova teatro, la nuova stagione teatrale. Per il titolo quarto riguardano trasferimenti della comunità montana per sovraccanere gli canali idroelettrici per 36.000 euro, 103.000 euro per la monetizzazione di un'area di un PL in Campoledro e altri 23.000 euro per oneri di urbanizzazione sempre per quel PL, e 30.000 euro che vi ricordate avevamo già portato qui in consiglio, un'alienazione di un terreno in via Cesare Battisti e la gabina, la famosa cavina, perché dico sempre gabina, cavina elettrica a Triangia, e Vox in diritto di superficie, e 80.000 euro di rimborso da parte della società Sondrio Città Centro, che è una delle, la famosa operazione recupero piazze. La società Città Sondrio doveva 80.000 euro, andiamo ad accertarli, e quindi diciamo che queste sono le voci principali di entrate. Chiaramente la spesa sono una somma di voci più dettagliate che le vedete nella delibera, perché sono cifre che si possono leggere, ma organo istituzionale 4.300 euro in meno, l'informatizzazione ha un aumento di 10.000 euro, i servizi generali 1.300, cioè sono tutte voci che hanno chiaramente importi minimi. L'importo più rilevante è quello della stagione teatrale di 154.000 euro, e direi che di importanti rilevanti ce ne sono pochi. Allegata la documentazione abbiamo come sempre i prospetti che forniscono la verifica degli equilibri, i prospetti finali della relazione, e per ultimo, comunque sempre importante, è necessario e obbligatorio il parere dei revisori che confermano la validità della variazione, e con questa variazione si rispettano i parametri per il patto di stabilità.
Grazie assessore Busi. Ci sono interventi sulla presentazione dell'assessore di questo punto? Nessun intervento, passiamo a consigliere Piasini, prego.
Io solo giusto per ripetermi continuamente, ormai divento noioso anche per l'assessore, ricordo sempre l'impegno preso in Consiglio Comunale della restituzione delle sanzioni IMU. Speravo che con questi 200.000 euro venisse sanata questa situazione, che non è un'interpretazione politica ma una questione tecnica, giuridica, dove il Comune ha fatto degli errori e capita a tutti, non c'è niente di male. Ammesso l'errore, bisogna trovare anche la soluzione per restituire quelle sanzioni dell'IMU, dell'ICI, anzi non era ancora IMU, a chi è stato ingiustamente multato. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Ci sono altri interventi? Consigliere Pozzi, prego.
È solo una precisazione rispetto al parere dei revisori dei conti, unicamente perché nel leggerlo l'oggetto c'è sesta variazione al bilancio e poi viene scritto esprime parere favorevole alla quinta variazione. Non so se questo comporta qualche tipo di... Grazie.
Su questo dalle precisazioni lo stesso segretario, prego.
No, è pacifico che è solo un errore materiale, perché c'è una corrispondenza poi che giustifica sul lato deliberativo il tutto.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri, mettiamo in votazione questo punto. Chi è favorevole alza la mano.
Giù la maggioranza.
Chi si astiene?
3, 3, 6, 9.
Allora, il punto numero 4 è approvato con 19 voti a favore e 9 astenuti. Procediamo col punto numero 5, approvazione primo bilancio consolidato sperimentale anno 2014 del Comune di Sondrio. Prego, Assessore Busi.
Questo punto che andiamo a presentare questa sera è, diciamo, una novità, in quanto per la prima volta il Comune di Sondrio è chiamato a proporre, presentare ed eventualmente approvare un conto consolidato, perché la presentazione di questo conto è perché il Comune di Sondrio, vi ricordate, è stato ammesso alla sperimentazione della nuova contabilità nel 2012, e tra le attività che erano previste era appunto l'adozione di questa nuova formula tipo di contabilità, ma c'era anche che entro il 30 settembre di quest'anno andava presentato il bilancio consolidato. Cosa significa bilancio consolidato? Significa che il Comune di Sondrio, oltre al suo conto consuntivo, deve assommare al suo conto consuntivo gli eventuali bilanci di società alle quali il Comune ha o delle partecipazioni e quant'altro. Per arrivare a questo consolidato, chiaramente l'attività è stata abbastanza importante ed onerosa, si è dovuto chiaramente fare chiamiamolo tra virgolette inventario di tutte le società per le quali il Comune aveva una partecipazione diretta, minima, totale, importante. Di queste società esaminare gli ultimi tre bilanci, tutti gli ultimi tre bilanci, quindi 12, 13, 14, quindi vi immagino, anche se le partecipazioni erano minimali e le società comunque erano parecchie, perché vado a ricordare le due principali erano comunque SECAM e AEVV. A scendere c'era la società depurazione, poi c'era l'Avio Superficie, il Golf, il Politec, il Consorzio Turistico, la Fondazione Foianini, non ho qui l'elenco, però più o meno ce ne ho dimenticate sicuramente alcune. Comunque di tutte queste si è dovuto fare una valutazione, un'analisi di tutti i bilanci, perché per poi, a seguito di questa analisi, di questa valutazione, si doveva anche decidere quali erano le società che avevano i requisiti e le caratteristiche previste dalla norma per essere consolidate. E quindi voi vedete che nella documentazione che è stata fornita, a chiusura di tutto questo lavoro di analisi e di individuazione nel rispetto delle norme che erano fissate, le società che venivano individuate come dover far arrivare ad avere il conto consolidato era la società depurazione e la SECA. Faccio un esempio: i requisiti perché entrassero nel conto consolidato erano che se l'entità della partecipazione, se il Comune aveva il diritto di imporre gli organi direttivi, se ha il diritto, l'onere di dare le linee guida di indirizzo programmatico di attività, cioè tutta una serie di regole dettate dalla norma. Fatta questo esame, appunto, le uniche doveva essere interamente pubblica, e quindi AEVV perché AEVV non è interamente pubblica. E tutte queste regole sono state esaminate, alla giunta è stato appunto presentato uno studio dell'esame dei bilanci, è stato presentato alla giunta società per società perché veniva aveva l'obbligo o non l'obbligo di essere consolidata, e alla fine si è arrivata a questo, a dire che la consolidata erano due, e poi alla fine, visto che la società di depurazione era anche in scioglimento, quindi mi pare che al mese di novembre viene cancellata anche dal registro delle imprese, così almeno con la partita è chiusa, rimaneva in effetti il consolidamento bilancio comune di Sondrio e bilancio SECAM. Per questo tipo di bilancio consolidato si è scelta la formula della partecipazione, cioè per semplificare, il Comune di Sondrio consolida il 22% del bilancio di SECA, che è la quota che il Comune ha come proprietà della società. C'è stata tutta, quindi, una volta arrivata questa, c'è stata tutta l'attività di rendere omogenei i due bilanci, per far sì che le due cose si potessero sommare in modo logico, perché voi potete immaginare che non tutte le tutte le voci sono da un bilancio che era quello del Comune di Sondrio, che avevano uno strumento che oggi con la nuova contabilità si avvicina al privatistico, ma prima era di carattere pubblico. La SECAM, essendo una società, è già anche se è pubblica ma ha un bilancio privato, mettere insieme i due bilanci, c'è stata tutta un'attività. L'attività anche su certi tipi di voci. In commissione abbiamo visto che ad esempio il Comune di Sondrio portava come partecipazione di SECAM quello che era il valore nominale delle azioni, mentre nel bilancio di SECAM c'era il valore reale della società, e lì si è dovuto fare l'operazione di sistemazione per i due bilanci, far sì che si potessero mettere insieme. Fatto tutto questo, quindi si è partito da quello che era chiaramente il conto economico del Comune di Sondrio, lo stato patrimoniale attivo e passivo del Comune di Sondrio. Di questi due bilanci sono state prese in esame tutte le operazioni che andavano prese in considerazione e stabilito appunto i criteri di valutazione. Si è passata a quello che era SECAM, e anche per SECAM chiaramente si è fatta la stessa cosa: prendendo il bilancio di SECAM, per quanto riguarda l'attivo si è andato a valutare le immobilizzazioni materiali e le materiali, le immobilizzazioni finanziarie, le rimanenze, i crediti, le disponibilità liquidi, i rati e i risconti passivi. Per il passivo, chiaramente, il patrimonio netto, i fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine rapporti, i debiti, i rati e i risconti passivi, le imposte sul reddito e, appunto, fatto la disamina di tutte le voci di queste, dei due bilanci, si è fatto la somma, lo dico in modo, improprio, delle due cose, per arrivare alla fine con un conto economico consolidato, che è la sommatoria del conto economico del Comune di Sondrio, del conto economico della SECAM, il 22% del conto economico della SECAM, la stessa cosa, stato patrimoniale attivo e passivo del Comune di Sondrio con il 22%, per arrivare appunto a questo stato patrimoniale che è la sommatoria dei due conti economici e stati patrimoniali. Quindi questa, diciamo, che è stata l'operazione che ha, chiaramente, essendo la prima volta, non è stata facile, ha richiesto un impegno abbastanza importante da parte degli uffici, però ci siamo arrivati. Che in provincia di Sondrio siamo il primo comune che arriva con un bilancio generato. Ricordo la scelta di richiedervi di essere sperimentatore, è stata, quando l'abbiamo fatta, è stata dettata dal fatto di tanto prima o dopo bisognava farlo, è quindi inutile aspettare l'ultimo momento per farlo. In più abbiamo avuto dei benefici, se vi ricordate, sugli obiettivi patti, essendo sperimentatori, alcuni anni abbiamo avuto della agevolazione non indifferente che ci hanno consentito di rispettare il patto, di rispettare i termini di pagamento e quant'altro. Dall'anno prossimo questa nuova contabilità e questo conto consolidato è obbligatorio per tutti, quindi noi in teoria siamo avvantaggiati e quindi direi la norma, se non ne esce un'altra, però la mano sul fuoco non la metto, ma qualche proroghina probabilmente ci sarà, però diciamo che noi da questo punto di vista siamo a posto. E
grazie assessore Busi, apriamo la discussione. Consigliere Camanni, prego.
Grazie, sarò molto breve perché ha tutto quello che ha già spiegato dettagliatamente l'assessore, anche già in quello che volevo dire io. Questo qua è l'ulteriore passaggio di una scommessa e di un coraggio che ha avuto il nostro ufficio finanziari, servizi finanziari, di anticipare i tempi e le modalità sulla contabilità sperimentale, e questo costituisce un ulteriore passaggio di questi criteri. Non so se ci si rende conto, credo, forse sono solo io che mi stupisco della mola di lavoro che ha dovuto macinare, lavorare e poi rispiegare nero su bianco sui vari bilanci e gli uffici. Un ufficio che fa tutto il suo ordinario e in più se accorpata anche si è addossata anche una nuova contabilità, un nuovo bilancio consolidato, e tutto questo non può far altro che rendere onore a questo tipo di attività che è stata svolta. È coraggioso perché appunto si sono duplicati i lavori di un ufficio che è già operato di suo, credo, su mille versi, perché dopo tutto sono gli uffici che vengono più bersagliati, credo, dagli utenti normali. Ricordo appunto che i vari passaggi sono stati quelli di prendere in considerazione le 25 società in cui in qualche modo il comune aveva delle partecipazioni in vario modo. Quindi vuol dire analizzarle tutte, dalle più piccole alle più grandi, verificare quali siano stati, se ci siano o no quei criteri a cui dover aderire per il secondo punto del decreto legislativo 118 del 2011. Dopo questa lunga analisi si è arrivati appunto al risultato che due solo potevano essere le società che avevano una qualche misura, avevano i criteri per essere consolidati col bilancio del Comune di Sondrio, e questi erano appunto il consorzio delle acque, se non erro, della depurazione, e quella appunto della SECAM. Ma siccome poi la depurazione è andata a spegnersi, credo quest'anno o l'anno scorso, non se non ricordo bene, rimaneva solo la SECAM. Da lì quindi l'armonizzazione, che è lo spirito che permea il decreto legislativo 118-2011, cioè creare un'armonizzazione contabile, vuol dire riuscire a leggere tutti i dati contabili delle varie società, delle varie enti. Ecco, il Comune di Sondrio, anticipando questi tempi, perché non c'era un obbligo ma c'era una possibilità di farlo, si è addossato su di sé una scommessa che sta vincendo, perché portando anche adesso questo passaggio ulteriori di un consolidato, con tutte le fatiche che ci sono, anche perché, come ha riportato lo assessore stesso, non ci sono poi sempre non c'è il combaciamento sempre dei vari dati uno sull'altro, ma ogni tanto vanno rianalizzati e rimessi nelle caselle corrette. Ecco, facendo questo lavoro qua si è portato molto avanti col lavoro che in futuro dovranno fare poi tutti i comuni. Per cui non posso far altro che fare applauso per questo ulteriore sforzo che è stato fatto e ringraziare l'assessore per il lavoro anche lui svolto. Grazie.
Grazie consigliere Camanni, la parola al consigliere Massera.
Grazie Presidente. Su questa delibera c'è già stato un confronto in commissione da cui è emerso, almeno vedo adesso chiaramente ribadito dal consigliere Camanni, anch'io avevo fatto alcune considerazioni in commissione, emerge un quadro, devo dire, condiviso sulla necessità di dotarsi di regole contabili anche in anticipo, e va bene anche sperimentare in tal senso, che di fatto favoriscano, perché questo è un processo, noi adesso lo guardiamo calato sul nostro contesto piccolo, ma se lo guardiamo a livello nazionale, questi processi sono processi, penso, veramente importanti e per certi aspetti anche un po' rivoluzionari. Quindi favorire questi processi, perché questi processi, per come vedo io la questione, portano a una maggior consapevolezza di cosa è necessario ai fini pubblici e a cosa si deve coartatamente anche rinunciare, nel senso di partecipazioni, laddove ci si trova davanti a delle società partecipate che non hanno, appunto, non hanno dei bilanci a posto, che quindi vanno con questa modalità del consolidamento, chiaramente si ha tutto da perdere a tenersele in pancia. E quindi sono processi assolutamente importanti. Io da sempre sono un sostenitore del fatto che c'è una giungla di società partecipate in Italia, spesso improduttive, spesso in perdita, spesso sono dei parentifici, spesso sono tenute in piedi da enti non qua da noi, da enti locali che appunto non perseguono la pubblica utilità ma perseguono altri fini, e quindi ben venga delle regole che impongono questi processi. Quindi io spero davvero che non ci siano correzioni di corsa e in corsa, e che davvero l'anno prossimo queste norme diventino cogenti, e che perché se lo facciamo noi, cioè, alla fine non vorrei trovarmi nel contesto in cui noi che siamo bravi e virtuosi lo facciamo e poi la regola non diventa obbligatoria. A questo punto, cioè, se fare un bilancio consolidato è una facoltà e non un obbligo, chi ha da perderci non consolida, ecco, tanto per essere sinceri. Quindi deve diventare davvero cogente, e in tal senso quindi io sono assolutamente favorevole al fatto che noi ci portiamo avanti. Detto questo, poi ho chiuso, favorevoli al processo, favorevoli al metodo, favorevoli alla scelta, nel concreto poi, ecco, non posso votare a favore di un bilancio consolidato dove c'è dentro un bilancio del comune a cui ho votato contro. Quindi io mi asterrò per questo motivo, non tanto perché non si condivida la scelta, ma perché chiaramente bilancio consolidato consolida il bilancio del comune di Sondrio, a cui ho dato voto contrario. Quindi motivo per questo l'astensione. Detto questo, credo che sia importante condividere un metodo, e su questo l'ho già ampiamente espresso, insomma.
Grazie consigliere Massera, ci sono altri interventi su questo punto? Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione del punto numero 5, alza la mano. Maggioranza più Pozzi. Chi si astiene? 3, 6, 8. Allora, l'argomento è approvato con 19 voti a favore, 8 astensioni. Passiamo al punto numero 6, permuta di area di proprietà comunale in Ponchiera con adiacente area di proprietà dei signori Bettini, Davide e Sergio. Approvazioni e indicazioni per il perfezionamento dell'atto. La parola all'assessore Morelli.
Sì, buonasera. Dunque, questa proposta di permuta è una cosa che parte già dallo scorso anno, quando in fase di approvazione del PGT questi signori avevano fatto una osservazione che era stata votata, mi pare, unanimemente dal Consiglio, quindi era stata recepita, di sistemare una situazione, diciamo così, di fatto, sancire una situazione di fatto da regolarizzare, in quanto a Ponchiera ormai da più di 30 anni, nella zona della scuola, nel giardino dietro la scuola di Ponchiera, esiste un'area, il mappale 916 che è di 68 metri quadri, che è all'interno del giardino della scuola, che risulta di proprietà di questi signori Bettini, mentre esiste un mappale numero 140 di 35 metri quadri, di proprietà, risulta proprietario il comune, ma è all'interno del giardino di questi privati. Quindi loro avevano chiesto di fare una permuta per regolarizzare questa cosa. Dopo che c'è stata l'approvazione e diciamo così del PGT con questa osservazione, noi abbiamo comunicato a questi signori che il Consiglio Comunale si era espresso favorevolmente per fare questa cosa e quindi di portare ufficialmente la proposta. Nel portare la proposta loro hanno anche avanzato, visto che c'era una differenza di circa 33 metri quadri tra il terreno che noi avremmo ricevuto e quello che avrebbero invece ricevuto loro, hanno anche chiesto di avere in cambio una porzione, una fascia nel lato sud, a confine con il mappale 139, che è ancora di proprietà dei signori Bettini, a compensazione di questi 33 metri quadri. Dopo una serie di interlocuzioni, diciamo così, che non vi sto a dire ma che vi riassumo brevemente, siamo arrivati a quella che è stata la proposta finale, che poi è stata formulata e che noi abbiamo accolto positivamente, fatta alla fine dai signori, i quali avevano avanzato questa richiesta a ricevere dal comune una striscia, che poi alla fine è diventata di 15 metri quadri, per poter accedere alla loro proprietà, che per ora è interclusa, per poter accedere con un passo carrabile. Questa striscia di 15 metri quadri quindi verrebbe ceduta dal terreno del giardino della scuola, che è di 420 circa metri quadri, al confine con il mappale 139, per poter fare questa entrata senza strozzatura alla proprietà dei signori. Noi abbiamo deciso di accogliere questa cosa, però non chiaramente a costo zero, ma abbiamo fatto alcuni ragionamenti. Inizialmente abbiamo pensato di farci monetizzare questa piccola striscia, ma di fatto economicamente si stava parlando di un introito veramente misero, che si trattava intorno ai 1.000 euro. E poi abbiamo fatto un ragionamento secondo me più interessante, che era quello che, siccome, e l'abbiamo condiviso anche col dirigente scolastico, siccome c'era una piccola frazione del giardino della scuola di Ponchiera che veniva sottratta, abbiamo pensato di fare realizzare delle opere che venissero proprio a vantaggio della scuola stessa, e quindi abbiamo scritto, dettando delle condizioni che trovate anche nella proposta di delibera, quello di fare lavori durante la pausa didattica, quindi durante l'estate, quello di non compromettere lo stato di fatto del giardino, quindi l'albero che c'è, ci sono dei giochi, c'è una tettoia, quello di costruire questo muro di contenimento, che un po' ci fa anche favore, perché intanto il muro che c'è comincia, a detta dei nostri tecnici, ad avere qualche problema, anche se minimo, di struttura, e soprattutto quello di rifare anche la recinzione, che avrebbe bisogno di una manutenzione, anche se non magari subito, ma presumibilmente nei prossimi anni. Quindi a questo punto abbiamo scritto queste condizioni al privato, il quale le ha accettate e le ha messe nero su bianco. Chiaramente poi in modalità esecutiva tutte queste prescrizioni che sono state messe dovranno essere condivise con l'ufficio tecnico. Quindi alla fine, con questa proposta di delibera, portiamo a casa un vantaggio dal punto di vista delle metrature, 18 metri quadri in più nella permuta, portiamo a casa delle opere di manutenzione della scuola, sistemiamo di fatto una situazione che era ancora da sistemare dal punto di vista delle proprietà, tutto questo a costo zero per l'amministrazione.
Grazie assessore Morelli. Chi vuole intervenire su questo punto? Nessuno, passiamo subito quindi alla votazione. Chi è d'accordo sul punto numero 6 alza la mano, chi è favorevole? Controprova, chi si astiene, chi è contrario? Quindi all'unanimità dei presenti viene approvato il punto numero 6. Passiamo al punto numero 7, acquisizione a titolo gratuito di area di pubblico interesse individuata alla figura 21 mappale 436 in località San Bartolomeo. Parola sempre all'assessore Morelli, prego.
Ecco, questa invece è una acquisizione a titolo gratuito del mappale 436, che è a San Bartolomeo,
che fa, diciamo così, quasi da logica conseguenza quella che avevamo già fatto a giugno con quella permuta del sentiero del signor Fiorina. Avevamo portato a casa il terreno 437. Il 436 è un terreno che si trova proprio a confine con questo e collega i due sentieri, i due sbocchi, diciamo, che hanno i sentieri sulla provinciale della Valmarenco. La signora che è proprietaria di questo terreno era stata contattata perché la comunità montana aveva, con delle economie fatte sui manutenzioni del sentiero retico, aveva recuperato delle risorse con le quali intendeva e che poi ha fatto effettivamente utilizzare per sistemare dei muri pericolanti nella zona dei sentieri di San Bartolomeo. Questa signora in quel caso lì ha dato l'autorizzazione a fare questa cosa e si è anche resa disponibile a cedere, proprio perché lei non si riteneva interessata, peraltro non sapeva manco di avere questo terreno che deve avere ereditato non so da chi, ma al quale lei non sapeva neanche di essere titolare. Diciamo che ha accettato di cederlo gratuitamente al comune, il quale alla fine avrà i costi, diciamo, di carattere amministrativo, che come trovate dalla lettera che ha sottoscritto la nostra dirigente del settore finanziario, ammontano a circa 320 euro. È un'area che diventa funzionale, va a completare quella intenzione dell'amministrazione di creare delle aree finalizzate a valorizzare tutto il complesso di San Bartolomeo e anche della vicina San Lorenzo.
Grazie assessore. Ci sono su questo punto richieste di intervento? Se non ci sono prego consigliere Songini.
Grazie Presidente. No, solo per dire che mi sembra al minimo fare un ringraziamento pubblico alla signora che fa comunque donazione di un terreno, perché non è cosa usuale e appunto oltretutto in una zona, diciamo, strategica per noi, quindi solo appunto per ringraziare la signora di questo gesto. Grazie.
Songini, condivido, è un elogio alla inconsapevolezza questo. Comunque passiamo alle operazioni di votazione, se non ci sono altri interventi. Chi è favorevole a questo punto alza la mano, controprova, chi si astiene, chi vota contro, anche questo all'unanimità. A questo punto il Consiglio non ha più punti all'ordine del giorno. Vi ringrazio e vi ricordo l'invito domani alle ore 15 per l'inaugurazione del nostro teatro Pedretti. D'accordo? Sociale. Ho fatto un lapsus sociale, naturalmente. Per i vecchi sondriesi però è chiaro, no?